Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti e anzi anche bentornati al nostro podcast La Voce di Venezia. Continuiamo il nostro viaggio con Tony Marra nel mondo del cinema di fantascienza e lo facciamo con un biennio fondamentale, probabilmente, forse quello che ha veramente cambiato il mondo della fantascienza. Stiamo parlando dei fine anni 70, 68-69, con due film in particolare. E parleremo prima inizialmente con di uno e poi ci dilungheremo in quello che veramente è un'opera d'arte unica. Ciao Tony.
Ciao ciao, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, dicevamo oggi che parleremo di due film in particolare.
Sì, alla fine volevo parlare di un più film, però poi alla fine, visto che il secondo è praticamente è pregno di cose da dire, alla fine mi sono limitato a due. Faccio soltanto una piccola precisazione su questi anni, il 66 e 68, sono anni in cui ci sono grossissimi cambiamenti, non solo a livello politico e sociale, ma anche cinematografico. Cioè, in questi anni escono dei film importantissimi anche in altri generi, tipo per esempio La notte dei morti viventi di Romero, che praticamente ridisegna l'horror come era stato concepito fino a poco fa, e praticamente nasce lo zombie moderno, che non ha nulla a che fare con lo zombie che c'era prima. Ovviamente di questo qui lo ci diamo soltanto. La fantascienza in questo periodo viene rivoluzionata in realtà inizialmente da un prodotto televisivo che è Star Trek, che è andato in onda dal 66 al 68. Ovviamente qui lo citiamo soltanto perché parliamo di cinema e poi perché ci sarebbe veramente tantissimo da dire, però è stata una serie televisiva che veramente è stata spartiacque in quegli anni e ha lasciato il segno anche cinematograficamente parlando. La chicca stavolta ve la dico subito, diciamo da adesso, visto che questa chicchettina qui è una cosa che non molti sanno, in realtà i cinefili sì, ma è un po' dimenticata dal grande pubblico, è che la prima vera saga cinematografica di fantascienza, oltre, se vogliamo mettere, la saga di Quatermass, che nasce negli anni 50 e finisce nel 67, è questo qui, Gamma 1. Gamma 1 è una quadrilogia fatta da Anthony Dawson alias Antonio Margheriti tra il 65 e il 68. È una quadrilogia che è stata pagata dalla MGM, richiesta dalla MGM, che ha chiesto questi quattro film di fantascienza a basso budget ambientati in questa stazione orbitante che si chiama appunto Gamma 1. Per chi ha visto questi film non può non notare delle ascendenze che poi si vedranno in Star Trek. Dunque io credo che effettivamente Roddenberry un po' di ispirazione l'abbia preso da questi piccoli film. Cioè, si possono anche ricollegare a 2001 perché almeno il primo è stato visto da Kubrick, e praticamente Kubrick contattò Margheriti e gli chiese se voleva partecipare al film che stava lavorando in quel periodo, insomma. Ci cominciò a lavorare ufficialmente nel 1964 e come tecnico degli effetti speciali, oppure che... Però il buon Margheriti ci pensò un bel po', perché insomma era una grande occasione, però già sapeva che ci sarebbero due o tre anni, ha detto lui, io in due o tre anni faccio tantissimi film, e dunque rifiutò.
Ho letto che è tuttora il più grande errore della sua vita.
Non lo so, lui disse, almeno dall'intervista fatta a Figo, che non si è mai pentito di questa scelta. Ovviamente sarebbe stato uno nel cast... Non è che avrebbe fatto chissà, considera l'Oscar per gli effetti speciali che venne dato a 2001, lo dietro soltanto a Kubrick, perché alla fine all'epoca si faceva così, tutto quando c'era solo lui come nei crediti e tutto quello che c'era sotto non è stato
considerato.
Dunque l'Oscar lo prese solo lui, e dunque dubito che avrebbe potuto, poi comunque era una personalità molto forte Kubrick, tendeva a mettere un po' tutti quanti sotto. Va bene, fatto questa piccola cosa, io sono dei film interessanti questi di Gamma 1. Se qualcuno riesce a rimediarli, purtroppo il cofanetto è fuori catalogo da diversi anni, però ne vale la pena, soprattutto i primi due sono veramente molto molto interessanti. E partiamo, arriviamo al 68. Nel 68 ci sono due film. Uno, diciamo, che lo apre, è Il pianeta delle scimmie, esce nel febbraio del 68, 2001 invece uscirà qualche mese dopo, in anteprima ad aprile, ma poi verrà distribuito in tutto il mondo nella seconda metà del 68. Il pianeta delle scimmie è della prima saga fantascientifica americana. E usciranno altri film, uno nel 70, nel 71, 72 e nel 73. Ovviamente il primo è inarrivabile, anche se devo dire che tutti e cinque non sono malvagi, è una discreta serie. Ovviamente il primo c'è anche un grande regista dietro, che era Schaffner, sì, che è famoso anche per Patton, per il biopic sul generale Patton e per Pavillon. Però probabilmente questo qui è il film che... probabilmente quello è il suo film più famoso. Il film si discosta molto, è tratto da un romanzo di Pierre Boulle, scritto Boulle, si legge Boulle, è un autore francese che vinse un Oscar per la sceneggiatura del grande classico degli anni 50, il ponte sul fiume Kwai, come uno lo vuole pronunciare. È uno dei più tuttora viene considerato come uno dei migliori film di fantascienza, con quel finale bellissimo che è stato inventato per il film, perché si discosta molto dall'opera letteraria, e non solo per gli eventi come avvengono, ma anche come tematiche di fondo. Penso che la maggior parte, insomma, abbia visto il film di Concerto Neston, che interpreta questo personaggio che si chiama Taylor. È un personaggio terribilmente misantropo. Infatti, quando all'inizio del film, appena arrivano su questo pianeta delle scimmie, gli chiedono perché sei voluto partire in questo viaggio pericoloso, dove non si sapeva come sarebbe andato a finire. E lui risponde a qualcosa tipo... perché volevo fortemente credere che ci fosse qualcosa di meglio dell'essere umano, cioè proprio lui è proprio lo detestava. Considera che quello lì siamo in piena guerra fredda. L'apocalisse nucleare, ci siamo andati abbastanza vicino con la crisi di Cuba, non era una cosa proprio lontana all'epoca. C'era veramente la paura che scoppiasse. Il film, però, nonostante sia una produzione americana, i personaggi sono americani, non la mette sulla Stati Uniti contro Russia, cioè parla soltanto di genere umano, di essere umano, non prende una parte politica, per questo il film riesce tuttora ad essere bello così com'è.
Perché e continua a funzionare proprio perché forse è al di fuori di quella diatriba... Est e ovest, cioè,
proprio se ne frega, insomma, di questo punto di vista. Infatti nel finale dirà maledetti,
esatto,
umani, ce l'avete fatta, cioè non è che non cerca nemmeno di tentare di capire ma chi ha cominciato per prima, cioè alla fine non è insignificante questa cosa, dunque vola al di fuori di queste cose qui, dunque gli ha permesso di non invecchiare. Se fosse rimasto, cioè, America di qua, America e Russia, il film con il tempo sarebbe invecchiato e non sarebbe stata una cosa bella. Differisce dal romanzo non solo perché lì il pianeta delle scimmie è effettivamente un altro pianeta, praticamente parla di questo giornalista francese che parte per... il sistema di Betelgeuse con altri astronauti, e arrivano su questo pianeta, dunque si sa da subito praticamente che è un altro pianeta, e per fare delle scoperte. E qui scoprono che praticamente gli esseri umani sono regrediti, non hanno più l'intelligenza, non parlano nemmeno, e invece le scimmie sono le vere padroni, e hanno una una civiltà che è pari alla nostra, mentre nel film, per ragioni di budget, si è scelto una società tipo, a parte per le armi da fuoco, tipo medievaleggiante,
Sì.
insomma, lì invece era una società molto, molto più evoluta. E loro, insomma, scoprono che praticamente gli altri esseri umani neanche parlano e alla fine riescono a scappare e tornano. Il personaggio che si chiama Ulisse torna sulla Terra con Nova, dal quale ha avuto anche un figlio, però scopre che sulla Terra sono passati 700 anni e qui le scimmie hanno preso effettivamente il dominio. Perché praticamente in questo romanzo Bull lo considera comunque una sua opera minore. Lui voleva parlare più che altro come tematica di una fantascienza sociale. E praticamente quello che voglio raccontare è che praticamente in questi secoli, da quanto è partito Ulisse e a quanto è tornato, che sono passati 700 anni, gli esseri umani si sono adagiati su quello che erano diventati, quello che sono i progressi che avevano raggiunti, e le scimmie erano sopravanzate. E dunque gli avevano tolte, erano diventate le loro dominanti. Voleva parlare del fatto che anche l'intelligenza che noi diamo per scontata non è una cosa così per scontata. Col tempo non esiste solo l'evoluzione, ma ci può essere anche l'involuzione. E questo, almeno questo tema, è un po' sì, in parte lo troveremo anche in 2001, Odissea nello spazio. Poi vi racconterò meglio qualcosa.
Come prese l'autore i cambiamenti? Si sa.
No, abbastanza bene, anche perché il film funziona, cioè funziona
Sì.
da grande, e la tematica è che comunque bisogna stare attenti alle scoperte che facciamo, come lo utilizziamo, perché lì praticamente si viene a scoprire che c'è stata una guerra atomica, anche perché era l'unica cosa che poteva distruggerci in quel modo. C'è uno sguardo che può essere pessimistico verso il futuro. È un invito comunque, entrambi, è un invito a essere vigili, a non farci non soccombere a quello che noi stessi crediamo e a stare attenti perché come siamo andati avanti si può anche tornare indietro. Cioè la storia non è effettivamente quella linea che va tutta in una direzione e sempre verso l'alto. In maniera meno plateale, anche nella storia umana, comunque ci sono dei momenti di regressione, ci sono dei momenti di grossi avanzamenti e dei momenti di regressione. Soltanto che noi adesso abbiamo raggiunto uno stadio così civile, ma anche così pericoloso, che se superiamo certe cose, certi traguardi, potremmo tornare molto più indietro di quanto si possa immaginare, insomma.
A me, leggendo i commenti su Facebook, mi sembra che stiamo già ricominciando la regressione.
Ma questa qui è una cosa che tutti quanti, sì, assolutamente sì, il fatto che il social effettivamente ha dato possibilità di esprimere opinioni anche quanto uno tecnicamente potrebbe anche tranquillamente non averle. E sì, speriamo che in un futuro, insomma, si impari a utilizzarli in maniera un po' più corretta, insomma, le cose tipo i social e queste cose qui, insomma.
Prima di passare all'altro film, una cosa veloce, cosa ne pensi dei remake, sia quello di Burton che della trilogia successiva?
Allora, quello di Nato io l'ho detestato veramente, lo considero il film più brutto di Burton,
Condivido.
e cioè è un autore che mi piace molto, non è che sto dicendo che sia però lì l'ho trovato brutto, veramente non mi è piaciuta non mi è piaciuto nulla, non mi sono piaciuti i personaggi, non c'è il personaggio figo come il dottor Zaius che è cattivissimo, ma che poi sul finale, quando poco prima nel prefinale, diciamo, alla fine si riesce a provare anche empatia per il professor Zaius, cioè si riescono a capire le sue ragioni.
Sì,
Non è
esatto.
cattivo, non ci sono personaggi come quelli. Poi Taylor è un bel personaggio, anche il personaggio di Charlton Heston in questa sua misantropia il 68, il 67, il 68, il 69, quegli anni lì erano di forti scontri sociali, dove tutti prendevano una parte e lui decide quasi, quasi schifato, non ha nemmeno voglia di prendere parti in destra, sinistra, comunismo, capitalismo, queste cose qui, e cioè si rende conto che l'essere umano ha spesso può avere anche qualcosa di fortemente sbagliato indipendentemente da quello, dalle scelte che fa. La trilogia, quella nuova invece, io la trovo molto interessante, molto ben fatta, e la consiglio vivamente. È una, cioè, chi dice che è un remake, chi è un prequel, per me è chiaramente un reboot, perché comunque sì. Se vediamo il primo è chiaramente un reboot, ci sono delle cose che non combacerebbero se fosse un prequel, soprattutto nella prima parte. Però è molto molto interessante, molto bella, e la consiglio vivamente. Visto che è molto recente, qualcuno non la potrebbe tranquillamente non averla vista o non vista tutta, consiglio di poterla recuperare. Tra parentesi, io la prima l'ho vista all'IMAX di Londra nel 2011, il primo capitolo, spettacolare, insomma.
Secondo me è una delle più belle trilogie moderne.
Sì, sì, sicuramente è notevole. Ovviamente notevole. Poi bisogna vedere, ricordiamoci sempre, i film, le opere letterarie, tutte queste cose devono anche macerare, eh? Sì. E devono vedere anche una seconda, bisogna vedere col tempo come reggono. Io infatti non amo utilizzare capolavoro così, come si usa, capolavoro!
Vediamo fra 30 anni.
Assoluto! il capolavoro assoluto si vede, secondo me, solo con il tempo.
Esatto, esatto.
Considera che l'American Film Institute preserva dei film, tutti gli anni fa delle scelte per preservare dei film particolarmente importanti nella storia del cinema americano. Ma il primo criterio per poter un film per essere scelto devono essere passati almeno 10 anni. La storia del cinema è piena di film che hanno spaccato il mondo appena usciti e poi nel dimenticatoio. Insomma, sono stati visti. Dunque, il tempo è importante.
Il successivo.
Vabbè, il successivo, insomma, dire che è un film di fantascienza è assolutamente riduttivo da questo punto di vista. È un film molto, molto, cioè, si è scritto moltissimo. E anche a sproposito, io ho visto dei video dove fanno delle analisi che non stanno né in cielo né in terra. Allora, ovviamente ho delle cose personali, ho delle idee personali mie che possono tranquillamente essere messe in discussione, però ce ne sono alcune che sono oggettive, eh? Cioè, dunque cercheremo di fare una differenza tra delle cose oggettive e delle cose che non, che sono personali, visioni che sono personali mie.
A proposito, allora, su questa cosa delle tue visioni personali, approfitto per dire che in caso non siete d'accordo, scrivetelo, o già anche d'accordo, scrivetelo nei commenti e interagite.
Sì, sì, indubbiamente. Cioè, noi, per noi è importante che si interagisca con noi per cercare di migliorare e di fare un prodotto il più decente possibile.
Esatto.
Perché per me è proprio la prima volta che faccio una cosa di questo tipo. Va bene, allora, cominciamo. Io utilizzerò in buona parte come questa biografia che ho scoperto adesso che hai anche tu, Stanley Kubrick di John Baxter, è uscita nel 99, il buon Stanley ha stirato le zampette e di conseguenza in quei mesi si parlava solo è morto Kubrick, il più grande regista, gente che praticamente aveva sempre schifato 2001, un film bellissimo, Arancio Meccanico e compagnia bella, e cominciarono a uscire delle diverse cose tra le quali
vorrei vedere quanti l'hanno visto tutto, quelli che dicono che è un capolavoro. Adesso
sì, ma e questa è una biografia uscita in realtà nel 1997, è stata pubblicata però da Lindau nel 99, non so se si trovi ancora, e io la comprai subito e la lessi, anche perché non era facile. Io poi vivevo in una città dove non c'era neanche la libreria Cisterna, all'epoca neanche esistevano librerie, dunque trovare i libri non era proprio facilissimo.
Se c'è ancora, la consiglio perché è proprio bella.
Sì, è molto, molto molto interessante, veramente fatta bene, anche se non è una biografia autorizzata, indubbiamente, però insomma è veramente, si legge molto, è scorrevole, ha tantissime informazioni. Tra i quali ho scoperto, cioè ho scoperto, in realtà l'avevo dimenticato all'epoca, abbiamo parlato di Quatre Mars Centipede, l'astronave degli esseri perduti, la puntata successiva, abbiamo detto che aveva delle connessioni con 2001, però sicuramente erano casuali perché il film è uscito nel 67, ma Kubrick ha cominciato a lavorare nel 2001, nel 1964, e non poteva essere qui. Una notizia, becco la notizia che avevo dimenticato proprio all'epoca. In realtà, Quatre Mars and the Pit era stato già portato in televisione in una miniserie del 1958. Dunque, sta cosa che Kubrick l'aveva vista, è possibile, insomma,
Sì.
che è molto probabile da questo punto di vista. E dunque, una piccola influenza è probabile che ci sia, anche perché Kubrick era una persona onnivora, considera se aveva visto Gamma 1 di Margheriti, perché non poteva aver visto quella miniserie. Si può trovare su Dailymotion, ovviamente sono in inglese, se qualcuno fosse interessato. Allora, secondo Baxter, le date anche lui dice che non sono sicure. Comunque, probabilmente si cominciò a interessare a voler fare un film di fantascienza tra il 57 e il 60, in quel periodo là. E secondo lui, perché nel 56 era uscito Il Pianeta Proibito, uno dei primi film di fantascienza pensato per gli adulti. E però effettivamente c'è una tematica che lui riporterà in Shining, cioè nel Pianeta Proibito, alla fine i mostri, i cattivi, si viene a scoprire che erano i mostri dell'id, cioè i mostri dell'inconscio di Morbius. Non c'è nessun mostro al di fuori, siamo sempre noi. Ed è una tematica che lui, che Kubrick riprenderà. In parte si può vedere anche in 2001, poi spiegherò perché, ma lui riprenderà in Shining. Perché una delle, lo sappiamo tutti che King detestava Shining di Kubrick, e una delle critiche che gli faceva e diceva: il mio personaggio, il personaggio principale nel romanzo ha un'evoluzione, diventa cattivo lì dentro perché entra in contatto con i morti, con i fantasmi dell'Overlord Hotel. E invece lui diceva, non gli piaceva Jack Nicholson, che sembra pazzo già prima di entrare. Ma effettivamente è quello che lui vorrà raccontare. Cioè, in Kubrick anche c'è questa cosa qui, la cattiveria c'è già in noi, il male è già in noi, non è che siamo cattivi per forza, ma sia il bene che il male ci sono dentro di noi. I fantasmi dell'Overlock in realtà gli danno soltanto una spintarella, però c'è, cioè, anche perché lo specifica, già prima lui era un alcolizzato, aveva rotto il braccio al figlio in un momento di. Dunque il male già c'era in lui, una forma di male, quello che volete, però insomma già c'era. Vabbè, insomma.
Tra l'altro, no, non vorrei ricordare male, ma il suo primo film, quello che si era mezzo autoprodotto, non era questi soldati che poi scoprono che i nemici sono loro stessi?
Uguali, esatto. Sì, ce l'ho anche quello lì, Fear and Desire. È il film che lui ha, si disse addirittura che pianse, la leggenda dice quando lo vide lo vide al cinema, ma a me sembra una cosa un po' esagerata. Comunque l'ha disconosciuto, dicendo che probabilmente lui aveva fatto un passo un po' troppo, non era pronto per tematiche di questo tipo. Io il film ce l'ho visto, è stato ridoppiato, addirittura è stato doppiato pochi anni fa per la versione Blu-ray, io prima l'avevo visto soltanto in inglese. È una mazzata sull'apparato genitale, cioè veramente dura 1 ora e 5, 1 ora e 10, ma sembra che ne durano 2 ore e 50. I temi di fondo sono molto interessanti, e sta cosa, infatti, tutte e due le fazioni sono uguali. Probabilmente lui voleva raccontare che alla fine, nella dramma della guerra, siamo tutti uguali, siamo tutti vittime e carnefici allo stesso modo. Però cioè, oggi qualcuno cerca di rivalutarlo probabilmente solo perché Kubrick a posteriori è diventato Kubrick. C'ha delle idee interessanti, però non sono sviluppate benissimo. Però questa cosa che noi anche sì, anche lì probabilmente si vede. Dunque, secondo me che Kendra Proibito l'abbia colpito non è malvagia, non è peregrina come cosa. Va bene, comunque lui comincia ufficialmente a lavorare da 2001 nel 1964, quando dopo aver chiacchierato con l'addetto alla pubblicità della Columbia, Karas, gli disse che voleva fare un film di fantascienza e voleva leggere almeno un romanzo o un'opera dei migliori autori di fantascienza che c'erano al momento. Uno di pensa a Asimov. Che ne so, Asimov, Heinlein, Bradbury, questi qua. Invece no, Karas era amico intimo di Clarke, che all'epoca era ancora un discreto signor nessuno. Ma perché non cominciare dal migliore? E chi è il migliore? Clarke. Ma io sapevo che era un eremita di qua, di no, 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 non ti preoccupare. Insomma, lo fanno incontrare e lui legge dei racconti, fa leggere dei suoi racconti. Lui alla fine ne prese quello che veramente lui lo interessò, da quale veramente c'è cioè l'inizio è The Sentinel, che lui aveva creato nel 1948, era scritto nel 1948 per un concorso, mi sembra, della BBC, non arrivò nemmeno in finale. Baxter lo dice senza parole che è una perché The Sentinel è un mediocre racconto, cioè proprio mediocre. Diciamo che la Clark non è che sia questo gran scrittore, e sono d'accordo con Baxter. Cioè, c'era veramente di meglio da questo punto di vista, però grazie a Dio Kubrick è Kubrick, dunque anche da roba di infimo ha tirato fuori un film incredibile, insomma, da
Non che
questo punto di vista.
Shining fosse tanto più bello, il libro
Sì,
intendo.
no, no, indubbiamente. Cioè, ma qui The Sentinel comunque è un raccontino, eh? È proprio un racconto. Cioè, qui invece ha fatto un film di oltre 2 ore, del quale ci potremmo parlare veramente per ore, ore, ore. Cioè, veramente un libro di un'opera di una profondità incredibile. E lui gli compra 6 racconti, tra i quali The Sentinel, ma un anno dopo gli altri glieli rivende. Metto, riprendi questa roba, tengo solo quello. The Sentinel praticamente racconta di in un futuro prossimo, trovano una costruzione scavando sulla Luna e mentre cercano di capire che cos'è, parte un messaggio verso Saturno. E praticamente lui qui racconta come se uno avesse messo in funzione un allarme antincendio e si aspettano i pompieri che arrivano. Non è che ci avesse questa grande prosa il buon Clark da questo punto di vista molto, molto. E dunque questo qui effettivamente è quasi l'incipit ma finisce qui le analogie. Fanno un accordo in cui verranno scritti un romanzo a firma Clark Kubrick e la sceneggiatura a firma Kubrick Clark. Ma Clark verrà messo in secondo piano almeno sulla sceneggiatura. Gli farà vedere anche un film di fantascienza che Clark amava moltissimo, che era quello del quale abbiamo parlato, quello del 1936. Porca miseria, mi impappino sempre. Qual era quello del 36?
Quello di Wells, sul
Eh
racconto
sì,
di
quello lì tratto da Wells,
ho un lapsus pure,
La vita
vita
futura,
futura.
che detestò, perché lo detestò, praticamente non mi, gli disse gli Arettondo, gli disse non vedrò niente, mai più niente che mi hai consigliato tu. E quindi finisce la cosa. Va bene, comincia la produzione, l'inizio delle riprese cominciano nel 1965, considera ci metterà quasi 3 anni, insomma, per essere completato, ma l'opera, quello. Tra parentesi, una cosa che non molti sanno, che è fatto tutto quanto in studio, anche le parti ambientate in Africa. C'è soltanto una piccolissima parte, quanto guarda la luna, distrugge con la mazza che ha capito che quella può essere utilizzata come mazza. Le ossa del tapito, Quella lì è l'unica che è fatta in esterni, ma per una questione di luci. Tutto il resto viene fatto tutto quanto in studio. Cioè, dunque, è incredibile. Cioè, l'utilizzo della fotografia come la utilizzava Kubrick era spettacolare. Insomma, tra parentesi, è stato anche uno dei primi con Barry Lyndon, è uno dei primi due film a essere girati in luce, con luce naturale. E nella, negli interni, in interno al buio, in notturna, le scene fatte con tutte quelle candele. Lui e Romer con la Marchesa Von sono stati i primi due a fare ad uscire a girare in notturna con esclusivamente con luce naturale. Insomma, stava avanti. Tecnicamente era un mostro, si dice, possiamo dirlo tranquillamente. E va bene, parliamo allora. Io su internet ho letto le peggio interpretazioni. E spesso e volentieri, però, bisogna partire dalle cose che sono sicure. Allora, la divisione del film. Il film in quante parti si divide? Io ho sentito quattro, c'è cioè su Wikipedia, cioè è diviso in quattro parti, uno in cinque e così via di qua. Il film è diviso in tre parti. E su questo non si discute, come lo sappiamo, perché se vedete il film ci mette i titoli. Il primo, L'alba dell'uomo, la seconda è Missione Giove 18 mesi dopo, e il terzo è Giove e oltre l'infinito. Su questo non si discute. Si è diviso in tre parti ed è importantissima questa parte qui. Allora, molti fanno la divisione soprattutto sulla prima parte, la dividono tra l'alba dell'uomo, la parte con le scimmie, con Guardaluna e compagnia belle, e la parte nello spazio. Ma Kubrick ha messo il titolo e ci ha messo tutto quanto sotto. Questo vuol dire che quella parte lì, cioè nella preistoria, pre-preistoria, quando noi acquisiamo l'intelligenza e quando arriviamo, è sempre alba dell'uomo, perché cioè, Kubrick ci spinge a guardare oltre. Allora, come funziona? Come facciamo un breve riassunto? Allora, ci sono queste scimmie che sono scimmie e non hanno una particolare intelligenza, anzi, sembrerebbero anche un po' più stupide di quell'altro gruppo che è più aggressivo e riesce a fregargli l'acqua in quella. E toccano questo monolito. E acquisiscono l'intelligenza. Il primo inizialmente sembrano normali, però guarda la luna mentre guarda delle cose, prende questo osso e capisce che può utilizzarlo come arma, come utensile, ma soprattutto come arma. E già questo qui ti fa capire una cosa, che il primo atto di intelligenza,
La violenza.
sì, è un'arma, cioè la prima cosa che ci fai è un'arma, che inizialmente si sì, utilizzi per cacciare, dunque ti permette di soffrire meno la fame, ma poi ci ammazzi anche i tuoi simili, che sono un po' più stupidi. In quella scena sulla pozza d'acqua, e dunque dove loro uccide questo qui, il capo, semplicemente ammazzandolo di botte, cioè una scena anche abbastanza dura, anche se non c'è sangue. Dopodiché c'è la famosa scena in cui lui lancia, guarda la luna, lancia questo e si trasforma in questa cosa, questa astronave. Un passaggio bellissimo, cioè da stupendo. E una cosa che lui poi ha tagliato, perché proprio secondo me anche per rendere non legato troppo alla propria epoca, quella lì non è semplicemente un'astronave, ma è un'arma nucleare. E quella degli Stati Uniti, però ce ne sono sia degli Stati Uniti che dell'Unione Sovietica. Alla fine lui decise di tagliare questa cosa, però quello, oltre a essere, cambia poco alla fine nell'interpretazione, perché quella cosa che là, quell'osso che lancia è il primo oggetto volante anche creato dall'essere umano, che si trasforma nel massimo oggetto volante, cioè l'astronave che puoi creare. Però è tutto quanto sempre nell'alba dell'uomo. Cioè l'uomo, anche col il sapere che lui ha conosciuto, che ha creato, che ha sviluppato, comunque nell'infinito sei ancora poca cosa. Cioè la capacità di lanciare un qualcosa a 5 metri, o a 50, a 100.000 metri, nella vastità del cosmo, è sempre o 5 metri o 500.000 metri, è sempre insignificante da questo punto di vista. Non è un caso che ha messo tutto quanto insieme, cioè questa cosa non può essere lasciata non ci puoi passare sopra, non può essere una cosa di secondo piano, non fa differenza. E ci invita dunque da questo punto di vista a cercare di diventare oltre, cioè non è che ci possiamo fermare a sempre un utensile. Che questa è una penna o che è una bomba atomica, comunque sia, è sempre utensile. Un'ultima, analizziamo un po' un'ultima scena di questa parte, così poi passiamo alla seconda. C'è una cosa che forse molti non hanno notato, che comunque anche nella stazione spaziale c'è uno scontro. Quando lui, Floyd, incontra gli scienziati russi. Tutto molto cordiale, parte tutto molto cordiale. Uno è un punto di abbeveraggio, se ci fate caso, cioè loro stanno bevendo qualcosa, come
Scimmie.
mangia. Ovviamente è cambiata la cosa, noi adesso non beviamo più dalle pozze di acqua sporca che stanno, noi adesso ci sediamo, però sostanzialmente tanto è per far capire la cosa. Questa qui inizialmente è molto molto, sono un colloquio molto educato. Ma poi comincia, si sente proprio la tensione, è uno scontro. Ovviamente non si arriva a nulla, e la cosa viene tagliata, però è comunque sia uno scontro. E qui Kubrick chiaramente vuole fare capire che la violenza, comunque, anche se non è più solo fisica, comunque è sempre dentro di noi e potrebbe sempre uscire in determinati ambiti. E dunque, questo qui ci sono già due scontri, uno fatto da scimmie, che sono praticamente poco più che scimmie, e altro fatto da persone civili che comunque riescono a scontrarsi, siamo gli unici probabilmente che riusciamo a scontrarci a livello verbale tra di noi. Vabbè, dopodiché arriva finalmente su Clavius, trovano questo monolito. E da qui parte il famoso segnale che in originale andava verso Saturno, e poi si decise di optare per Giove perché era troppo complicato fare degli effetti speciali con gli anelli di Saturno. Inizialmente la cosa doveva essere. Non, c'era, era troppo problematico, ho detto: ma perché usiamo Giove? E la cosa non capiva. Da qui, zac, c'è il taglio e si parte, si arriva a missione Giove 18 mesi dopo, che è andato ovviamente 18 mesi dopo. Allora, da cosa cominciare? Da questa qui è probabilmente la parte centrale, è la parte più interessante, quella probabilmente dove c'è più da dire. Qui finalmente facciamo la conoscenza forse del vero protagonista, che è al 9000, messo al 13° posto tra i migliori cattivi del cinema dall'American Film Institute. È una cosa che a me mi lama veramente in bestia. Hal non è assolutamente
Non è
cattivo,
cattivo.
non è neanche pazzo come si vuole far credere, non è neanche impazzito come si vuole far credere nel seguito, che ha molto meno a che fare con quest'opera. È più 2010, l'anno del contatto di Peter Hines. Discreto filmetto, non c'è male. Hines era un ottimo artigiano, direttore della fotografia e sia direttore della fotografia che regista di buon pregio, però il film ne esce proprio con la rotta. E fare paragoni tra i due, cercare di spiegare 2001 con 2010, no, decisamente no. E non è un cattivo assolutamente, e poi parleremo. Qua si parte con questa astronave che va lentissima. In realtà hanno fatto notare che dal punto di vista scientifico è fin troppo veloce perché si muovono, visto i pallini che sarebbero le stelle, in plusimo. In realtà ha detto, vista la distanza, dovrebbero essere ferme. In realtà Kubrick la girò come doveva essere girata, ma sembrava un fermo immagine. E si decise di mettere un leggerissimo movimento che comunque dava l'impressione comunque della lentezza. Cioè noi nello spazio siamo tornati a essere lenti, non siamo veloci, perché le distanze sono così enormi che effettivamente per quanto tu vuoi andare veloce, sembra sempre che stai fermo. È anche con questa prima spinta che noi dobbiamo sempre andare avanti, non ci si può mai fermare, figurati neanche rallentare da questo punto di vista. Tra parentesi, nello spazio, un'altra, mi ricollego in parte a quello che si vede nella prima parte, noi siamo tornati ad essere un po' bambini. Infatti lui fa continui, cioè tutte le immagini che Kubrick utilizza in tutti i suoi film, i primi piani, quando indugia su qualcosa lo fa sempre per un motivo. E come potete vedere, se guardate per esempio le hostess, si muovono male. E sembra come se stessero imparando, perché nello spazio non è il nostro ambiente, noi stiamo imparando dobbiamo imparare a camminare. E, siamo tornati a cibarci di liquidi, perché non possiamo, come quanto siamo bambini, che possiamo mangiare soltanto il latte e poi piano piano cose sempre più complesse. Cioè, dobbiamo rimparare ad affare i nostri bisognini. Cioè, quella scena quando lui c'ha questo papiro perché deve leggere per imparare a utilizzare il gabinetto. Cioè, se ti viene a dire, la devi fare addosso, insomma, nel senso. Perché praticamente una cosa così comune per noi, andare a fare i bisogni, nello spazio diventa una cosa estremamente complicata. Cioè, dunque, sotto certi punti di vista, noi abbiamo sì cambiato ambiente, ma non siamo più i signori indiscussi, anzi siamo addirittura retrocessi a quanto noi siamo bambini. Si apre con un primo piano dell'astronave, il Discovery, e non ha una forma, ha una forma un po' particolare, se notate, è allungata con la parte apicale, che è un grosso bulbo. Che cosa vi può ricordare? Lo spermatozoo. Perché uno spermatozoo poi si ricollegherà all'ultima
finale, al finale.
Sul finale. Allora, da qui in poi diciamo che sono spesso e volentieri sono delle interpretazioni anche mie di come ho visto il film. Ce ne sono tantissime, ne potete trovare tantissime, poi su internet scegliete voi. Comunque la forma spermatozoo non è, a mio avviso, non è casuale. E inizialmente ci sono state delle problematiche su come creare l'astronave, perché la parte che i motori a spinta nucleare, dunque all'epoca c'era il problema, si era sentito il problema delle radiazioni, e dove abitavano dovevano essere i più lontani possibili. Sono state fatte diverse, ne sono state disegnate diverse, tal quale qualcuna che assomiglia tipo a una specie di tacchino, potrebbe anche un po' ricordare quella di Star Trek, l'Enterprise di Star Trek, però insomma lì mi sembra un po' forzata come cosa. Alla fine si scelse questa, e a mio avviso anche per il fatto che ricorda proprio questo spermatozoo che va verso questa grande palla che sarebbe Giove, anche se Saturno pure è un po' solo più piccolo. Qui facciamo la conoscenza di questo HAL, che è il top, il più grande, l'intelligenza artificiale, adesso si chiamerebbe intelligenza artificiale, è il computer più potente che è stato mai realizzato. Ne esiste un gemello che però si trova rimasto sulla Terra, creato nel 1992, e al quale in realtà fa tutto lui. Cioè, la prima parte sulla Discovery è praticamente muta, non parla nessuno, e Kubrick ci fa vedere che cosa avviene. Fa tutto HAL e gli altri giocano. Cioè, tre dormono, perché vabbè, sono stati messi in ibernazione, e due, niente. Fanno jogging, guardano la televisione, mangiano, giocano a scacchi. E disegnano, David disegna, va in giro, disegna, e cioè, mi fai vedere i tuoi disegnini? Ah sì, ecco, vedo che sei molto migliorato. Ricorda molto la mamma con i bambini all'asilo, quando cominciano a fare i primi disegni. Che bello! E sono quattro scarabocchi, insomma. E tecnicamente la missione la sta facendo solo loro, non fanno assolutamente nulla. Sembra anche che non abbiano stimoli. E questo si vede anche perché gli fa anche dei primi piani. Per esempio c'è quanto Frank si sta abbronzando, le fatiche dell'astronauta del futuro, e gli arriva la chiamata dei genitori che sono lontanissimi. Lui, uno, si fa, dice, avvicinami, alzami qua, alzami quello. Lui fa poco niente, manco a sistemarsi sul lettino, accendi, dai via di qua di là e gli fa dei primi piani insistiti, dove lui non ha espressioni. Gary Locke non ha nessunissima espressione, ma anche Bowman, anche David, non ha, quando viene preso, praticamente non ha non è un caso. Praticamente sono, è come se Kubrick vedesse in quel tipo di uomo un qualcosa come se è arrivato e adesso ho lasciato tutto all'osso. L'osso, perché anche Alla, se noi ci pensiamo, anche lui è un utensile, è un, sì, un aggeggio, un device, come si utilizzerebbe adesso. E solo che l'osso lo devi per forza utilizzare tu. Il computer fa tutto lui, ma chi se ne frega? Io mi faccio il mio gioco, mi faccio i miei disegnini, gioco, guardo la televisione, chi se ne frega. E arrivato a questo punto c'è una, tra parentesi c'è anche una chicca, viene fatta vedere la partita a scacchi, ovviamente vinta da Alla, è una vera partita giocata nel 1913, ovviamente solo nelle ultime scene, perché Kubrick era un grande appassionato di scacchi. Da giovane, infatti, i primi soldini li faceva scommettendo nei parchi di New York a partita a scacchi, si faceva i primi soldini. Questa qui è una piccola curiosità. E ovviamente Alla vince, cioè dice pure grazie per la bellissima partita, ma insomma è ovvio che siano tutte cose. È sempre lui che è superiore, che gli fa pat adesso ci stanno i più grandi. Tutto sembra che va per normale, non succede niente di particolare, quando durante una discussione con David, discussione in realtà, se ci pensi, abbastanza strana, perché lui tecnicamente dovrebbe essere un computer freddo, e invece parla di dubbi, e non riesco a togliermi questo dalla mente, cioè utilizza espressioni tipicamente umane, e proprio in quel momento lui fa una cosa che secondo me lo rende veramente umano, fa un errore. Dice che ho percepito che questo pezzo, che sta all'esterno, sta per andare in avaria entro 72 ore e va cambiato prima che si rompa. E loro ovviamente chiedono il Frank, Frank parte, lo apprende e si vede proprio che per andare a prendere fatica proprio, cioè proprio sei lento, non è il tuo ambiente di qua, lo porta e scoprono che hanno fatto questo non va rotto, non è rotto, non si romperà, funziona perfettamente, contattano la Terra, fanno fare i calcoli anche al gemello di Al 9000 e anche questo gemello dice che è stato un errore. E qui che si capisce che il device, l'aggeggio, è diventato umano, perché noi sbagliamo, noi possiamo diventare bravi quanto vogliamo, è questa cosa che ci, la cosa che ci rende umani, prima di tutto è che facciamo un errore. Che succede? Ha fatto un errore, tra parentesi, anche un errore che in realtà, se tu ci pensi, non è nemmeno grave, non porta a nulla, cioè non c'è niente di negativo. Cioè non è che ha rischiato di far saltare per aria. È un errore, che ne so, come un cameriere può far cadere un bicchiere, cioè non è che, oddio, ci hai fatto fallire attività, cose di questo tipo. Loro che fanno? Molto si spaventano, uccidiamolo. Cioè, in realtà dicono disattiviamolo, stacchiamolo. E ovviamente lo dicono senza convinti che non seguano, ma lui è diventato più furbo di quanto credevano, legge il labiale. Lui, Frank dice, gli dice gli Arettondo, gli dice, ma noi non sappiamo che cosa potrebbe succedere. E infatti non lo sa nessuno. Dato che lui è diventato umano, e a un umano se gli dici io ti disattivo, ti voglio proprio dire, lui non impazzisce in realtà, semplicemente si difende.
Esatto.
Lui è impazzito di qua, di là, poi tanti scritti, in tanti video che sto sentendo, lui semplicemente si difende, niente di più, niente di meno, non vuole essere disattivato, nessuno, anche perché non è che abbia fatto qualcosa tecnicamente di effettivamente grave. Certo è vero, ma non ci possiamo più fidare di qua, perché voi impare il cavolo. Loro volevano continuare a fare a fare niente.
Cioè, secondo te è stata volontaria il fatto che l'errore in realtà sarebbe una cosa superficiale e non grave?
Queste qua, alla fine, allora, la certezza la potremmo sapere soltanto, però penso di sì, perché effettivamente se facesse un errore, avesse fatto, scusatemi, un errore, che ne so, che poteva portare alla distruzione della, dei motori nucleari, e cavolo, e lì non, è lì non va più bene, lì sarebbe stato cioè, più ovvia la cosa. Invece, secondo me, il fatto che l'errore alla fine è un errore che... Non inficiava nulla, era una stupidaggine, insomma. Secondo me è voluto, però ovviamente sono cose, queste sono speculazioni, si possono vedere soltanto Kubrick, che non c'è più, insomma, da questo punto di vista. C'è la scena, Frank arriva e arriva a sistemare, ma lui prende Al prende il comando della capsula, e qui c'è una scena in cui gli taglia il tubicino dell'aria. Qua, secondo a mio avviso, è fin troppo facile vederci il taglio del cordone ombelicale, cioè adesso mi sono staccato da te, cioè io non ho più bisogno di te, non servi più da questo punto. Lo stacca, lui se ne va e muore. È un altro, non è un caso che tutte le metafore riportino alla nascita, alla vita, lì praticamente lui si stacca. Preso dalla... quando vede David vede questa cosa, scappa immediatamente a prendere, scorda il casco, dunque anche lui fa un errore. Un errore, diciamolo, anche un po' più grave, che tu esci fuori senza casco, discretamente più grave.
Forse facevano bene a non farti guidare nulla.
sì, però vabbè, cioè... però uno dice, vabbè, è la fretta, deve andare a salvare l'amico, che comunque quando ci arriva è morto. Dopodiché, quando arriva, lui dice, ah, l'apri? E lui fa, insomma, come se gli dicesse di no, insomma. Però c'è questa scena molto bella, dove c'è la grande palla, che è, l'apice del Discovery, e la pallina piccola, che è la navicella. Cioè, praticamente, qui che cosa ci vuoi dire? Ci vuol dire, Kubrick, che l'oggetto, l'utensile che noi abbiamo creato, adesso è diventato più forte di noi. Non ce ne siamo, noi siamo più piccoli, siamo più deboli. Addirittura lui non è... Però, tecnicamente, dovrebbe aver vinto Al. Però, nel momento del bisogno, nel momento in cui sei... Perché lì, se rimaneva lento, sarebbe morto, prima o poi sarebbe finito l'ossigeno, quanto poteva durare, qualche ora, dopodiché sarebbe morto, riesce ad avere uno scatto che non si aspetta neanche Al, perché lui ancora non ha provato veramente, probabilmente, la paura della morte fino a quel momento. Riesce a entrare dentro e fa quella avviene la meravigliosa scena in cui lo disattiva. E qui capiamo in... secondo me, oltre ogni ragionevole dubbio, che è diventato un'entità vivente, non dico un essere umano, ma sicuramente un'entità vivente, perché praticamente, mentre lo disattiva, lui comincia a dire, ho paura, David, cioè, la paura, cioè, non è più una macchina, la paura è dell'essere vivente, non è certo della macchina. Dopodiché, muore in maniera molto triste, secondo me, per qualcuno che l'ha visto... E muore un po' come quanto una persona l'Alzheimer o la demenza senile. Cioè i ricordi evaporano, vanno via, dunque comincia a dimenticare le cose più vicine e, per esempio, mia nonna alla fine ricordava, prima di morire, ricordava soltanto la giovinezza, aveva pian piano cancellato gli ultimi 40
anni. Esatto, succede quella cosa lì, sì.
Esatto, è una cosa molto triste da vedere. Infatti, l'ultima cosa, prima di lui che si spegne, è quando lui entra in funzione e canta la filastrocca che gli fanno raccontare, giro il giro tondo, casca il mondo e così via. Ed è triste perché sta morendo. E quando poi in 2010 lo riattaccano e lui è tornato così, distruggono la cosa, cioè è morto, non è che non siamo un essere vivente, non è che un interruttore accendi e spegni.
Ma distruggi tutto il significato, secondo me.
Distruggi tutto il significato, dunque ecco perché 2010 non può essere in alcun modo preso come termine di paragone. Quella è l'opera di Clark, che comunque spiegava sempre tutto, doveva fare spiegoni, Kubrick invece, insomma, ti mette le cose e ti fa ragionare. Poi non è detto che arriviamo a ragionare esattamente quello che lui voleva fare. E vabbè, comunque sia, è rimasto David, è rimasto l'unico. Il buon Al ci ha lasciato, secondo me, una delle morte più tragiche che ci siano. Lascia sempre un qualcosina, anche se io il film l'ho visto veramente fottia di volte, insomma, tantissime volte. L'ho fatto vedere un sacco di volte anche a mio nipote. E finalmente si arriva nell'ultima parte, e gioca oltre all'infinito. E questa è la parte più psichedelica. Lui finalmente arriva e esce fuori di abbandono, e c'è questa, tutta questa parte psichedelica dove, che dovrebbe rappresentare il passaggio verso l'oltre, verso il primo passaggio verso l'oltre uomo nicciano. Molti l'hanno rivista in questa cosa qui come l'oltre uomo, non il superuomo delle quelle maledette traduzioni di epoca fascista, ma dell'oltre, cioè non qualcosa di super, ma un qualcosa di assolutamente diverso. Di qualcosa. C'è tutta la parte in questa stanza arredata con mobili settecenteschi. Kubrick era un grande amante del Settecento e del secolo dei lumi. Non è un caso che poi abbia fatto Barry Lyndon, che è ambientato nella seconda metà del Settecento, e ha voluto fare anche
Napoleone,
purtroppo, che voleva fare prima di Barry Lyndon. Barry Lyndon molto probabilmente è una sublimazione di quel progetto che purtroppo è fallito quando
Io,
era...
Per quanto adori Barry Lyndon, secondo me è un ripiego.
Come?
Per quanto ami Barry Lyndon, per quanto reputi un capolavoro Barry Lyndon, secondo me è un ripiego di Kubrick perché non ha fatto Napoleone.
Sì, 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 ma infatti prima di tutto è ambientato nello stesso periodo di Napoleone. Più o meno sì, un po' leggermente prima, ma comunque sia sempre quel periodo là. Il protagonista viene da un'isola di un grande impero, come quello francese della costa, di qua di là. Lui parte molto molto in basso e arriva molto in alto, ma dopodiché comincia a fare una serie di cazzate incredibili, ma è incredibile che alla fine finisce male, esiliato lontano da dove lui era voluto andare. Sì, è molto probabilmente una sublimazione, lo diceva anche Baxter più di qualcuno, è molto probabile questa cosa qui. Va bene, e allora siamo in questa grande stanza settecentesca, che in realtà è un costrutto di questi alieni e che gli hanno voluto creare un qualcosa di non troppo alieno a lui. Però noi vediamo che c'è qualcosa di strano. I mobili si funzionano, ma le pareti e i pavimenti sono strani. Cioè si vede che è qualcosa di artificiale. Qui praticamente lui passa all'ultima parte, cioè lui invecchia molto velocemente da inquadratura in inquadratura, fino a che è in questo letto che sta per spirare, e davanti riappare il monolite. E lui tende la mano, come aveva teso la mano il guarda la luna all'epoca. E poi ci sono anche delle parti che sono molto metaforiche. Per esempio, lui fa cadere il bicchiere dove ci ha appena messo versato del vino, dell'acqua, però poi vediamo che c'è un altro bicchiere sopra, nel senso che comunque quello potrebbe molto probabilmente rappresenta il fatto che lui muore, però l'anima c'è ancora. E alla fine appade questo grande utero con il bambino stellare che sta per nascere. Dunque veniamo allo spermatozoo, che parte nella seconda parte e si finisce con questo grande utero. Che cos'è l'oltreuomo che dobbiamo diventare? Non lo sappiamo, ovviamente non possiamo saperlo. È come quando tu interroghi cosa c'è dopo la morte. Credente o non credente, quello che c'è lo saprai comunque sempre da morto, perché non è che ci sono delle interpretazioni di qua di là, però anche se non è che neanche il prete sa esattamente com'è il paradiso, com'è l'inferno, si sanno delle cose così, si dicono delle cose così. E dunque non lo sappiamo, finisce lì col punto interrogativo, però abbiamo fatto questo grande viaggio, è un invito a cercare di migliorarci, a non lasciarsi andare alla tecnologia. Noi dobbiamo sempre cercare, noi diamo il meglio quanto cerchiamo, è lì che ritorniamo a essere quel qualcosa in più, a essere quella differenza, quella scimmia che differisce da quell'altra scimmia che rimane scimmia, insomma, da questo punto di vista. E non è che non c'è nessuna grande epopea fantascientifica dietro, è un viaggio filosofico che c'è dietro. Già solo concepire una cosa del genere è incredibile, cioè non nel 68 quanto i grandi film, c'erano 4-5 di film che sono rimasti veramente prima di... E l'ha utilizzato alla grande, cioè proprio, cioè, e da qui è, la fantascienza diventa veramente adulta. Prima, allora, sì, quei 4-5 film c'erano stati dei bei vagiti, qualche parolina, papà e mamma per la prima volta, da qui si comincia a camminare, dal 1968 in poi.
Tra l'altro ricordo male, oppure in realtà nel romanzo invece Clark dà una specie di spiega...
No, spiega.
Esatto, infatti. Spiegato. Come se fosse diventato Dio, il bambino delle stelle, se non ricordo male.
No, cioè, no, io, Baxter lo dice chiaro e tondo, ma onestamente concordo anch'io. Clark non era un granché come... Spesso e volentieri, infatti, Clark viene ricordato come l'inventore delle trasmissioni satellitari, non perché l'abbia fatta lui, perché nei suoi romanzi aveva raccontato che in futuro questi satelliti sarebbero stati utilizzati per delle comunicazioni, ma non certo che ha inventato lui i satelliti di guarda qua. Però fa anche notare che ha detto un sacco di altre cose che sono risultate delle boiate allucinanti, insomma, è un po' troppo facile dire che era profeta su quello che azzecchi, ignorando tutto quello su cui sbagli, insomma, da quel punto di vista. E poi, grazie a questo anche Clark è diventato immortale, ma senza 2001.
Poi io avevo letto ancora decine di anni fa una cosa che non so se l'ho letta io, me la sono immaginata o se l'ha detta davvero Kubrick, che in un'intervista gli chiesero che cos'era il monolite nero e lui, ho letto questa cosa, non so se è vera, lui ha risposto: se l'avete capito ho sbagliato il film.
Sì, questa cosa l'ho sentita anch'io, ma...
Non so se è vera.
Non so neanche io se è vera. Oggettivamente, infatti, avevo deciso di saltare, non l'ho nominata proprio perché non sono riuscito a trovare una fonte attendibile,
esatto,
che mi dà la sicurezza su questa cosa qui. Lui, insomma, ha detto un sacco di cose di questa cosa. Comunque il monolito inizialmente doveva essere perfettamente trasparente. Solo che non sono riuscito a trovare un materiale adatto, perché comunque sia... E loro hanno utilizzato molta luce e sui set e rifletteva, c'è poco da fare, dunque non sono riusciti a fare e hanno optato per questo parallelepipedo ricoperto di grafite per fare questa, che poi funziona abbastanza bene, funziona bene insomma.
E funziona
il nero ti dà proprio il senso dello spazio, dell'oltre, del vuoto. Per me funziona bene anche così, va benissimo così.
La cosa incredibile è che con effetti analogici funziona ancora adesso.
Sì, sì, tra parentesi, non utilizzano mai i fili. Allora, su un famoso sito di bloopers qualcuno ha scritto che si vedono i fili. È una cazzata immane. Cioè una cosa, viene tutto utilizzato con effetti fotografici. Le astronavi che si muovono sono foto che vengono mosse su una tavola di plexiglass. La penna che flutto
è bellissima,
quella lì è fatta con nastro biadesivo appesa a una lastra di plexiglass trasparente e la muovono così, non vengono praticamente mai utilizzati i fili per queste cose qui. E che devi fare? E qualcuno dice: io l'ho visto i fili, sì, va bene, ok, cambia il codice, oppure non vede mentre guardi. Ah, ultima cosa, quando è uscito ovviamente il pubblico inizialmente si è diviso, ma Kubrick l'ha detto, un film così complesso non si può avere un'idea così di botto. Tra i tanti vorrei Andrew Sarris, che era un critico molto famoso negli Stati Uniti a quell'epoca, lo vide la prima volta e ci rimase, non ne parlò abbastanza bene. Dopodiché gli fecero dire: ma guarda, prova a guardarlo con delle sigarette che stanno di rosmarino, insomma, guardarlo con lo spinello. Lui lo fece, ma è una cosa che fecero in molti, si mettevano davanti, si sedevano davanti e fumavano. E dopo averlo visto sotto effetto di stupefacenti, l'ha rivalutato completamente. Insomma. Viaggio lisergico, veramente. Beh, quelli erano gli anni dell'LSD, anche questo è quanto. Spero che sia di aver fatto una disamina abbastanza interessante. E casomai, se qualcuno sotto i commenti ci vuole scrivere qualcosa.
E chi non l'ha visto lo guardi e vi sprego, non dite che è noioso.
No, veramente.
Cioè, io
Cioè,
questa cosa mi fa star
no,
male.
no, mi lascia veramente. Cioè, perché molti non l'ho capito e di conseguenza no, ragazzi. Purtroppo è un film che ti devi lasciare andare, devi cercare di capirlo, cioè, indubbiamente. Cioè, anch'io la prima volta con 10 anni l'ho trovato, non coglievo le cose, non mi ci è voluto un po', 12 anni sì, l'avevo visto. È ovvio che Guerre Stellari aveva tutto un altro impatto, però insomma non è che si vive solo di film assolutamente disimpegnati, insomma, da questo punto di vista. Cioè, questo è un film grandissimo anche solo per il concept, per quello che voleva dire, il pensiero di voler creare con un mezzo che fino a quegli anni era ancora visto per gli adolescenti, tranne quei 4-5 casi, eccezioni, che però le eccezioni confermano la regola fino a quando questa non diventa norma. Con 2001 anche la fantascienza adulta è diventata norma. E già solo per quello dobbiamo ringraziare Kubrick per questa cosa qua.
Secondo te, qual è, per chiudere, diciamo, qual è un film degli anni successivi che ci si può avvicinare? Come concetto filosofico, concetto
Ma
di
guarda,
importanza?
Gillian. Probabilmente io adoro Gillian, probabilmente Brazil, probabilmente è girato in maniera totalmente diversa, cioè sono due registi che non c'entrano assolutamente nulla, anche se sono due americani che si sono trasferiti in Inghilterra, hanno questa cosa in comune, hanno abbandonato la madrepatria per l'Inghilterra e probabilmente il primo che mi viene in mente è Brasilia. Non andò benissimo quando uscì, però è uno dei miei film preferiti. Brasile è un film ispirato al 1984, qua prende solo ispirazione, ma è un film meraviglioso, con tantissimi chiavi di lettura, molto più ricco sotto certi punti di vista, però ovviamente raccontano due cose totalmente diverse.
Adesso, magari per farci un po' insultare, Interstellar.
No, io non amo Interstellar, però è complesso non so te.
Boh, non lo so, io Nolan lo trovo pomposo per niente. E
Non
anche
lo
lo trovo pomposo per niente,
so.
Nolan. E anche la sua storia, sono di una semplicità inaudita, però lui fa un montaggio che incasina tutto.
Sì.
E quindi sembra intellettuale, ma secondo me non lo è. Poi
Memento gli riesce bene. Io Memento l'ho visto sia con il montaggio sfalsato col quale è uscito al cinema, sia col montaggio cronologico, perché sulla Blu-ray c'è la possibilità di vederlo. Il montaggio cronologico, il film, no, però Memento è un momento, ma il montaggio è una cosa interessante, è una cosa importante comunque. Lo diceva
Sì.
anche Kubrick, diceva la scrittura e la sceneggiatura viene dalla scrittura, dal romanzo, dalla letteratura, la recitazione viene dal teatro, la messa in scena anche viene dal teatro, le prime infatti erano. E quello che è suo, che è il montaggio. Il montaggio è una cosa tipica del cinema, dunque il cinema e il montaggio è importante.
Poi
Memento
sa.
secondo me è un gran film, io non sono un odiatore di Nolan. Interstellar non mi ha convinto sotto, però ci sarebbe molto da parlare. Te invece un film che è più moderno, che vedi, è simile a, che concettualmente a 2001?
Bella domanda.
E soprattutto che ti è piaciuto?
Non lo so, è una cosa che ho pensato, te l'ho fatta questa domanda proprio perché ci continuo a pensare da anni. Chi può aver preso veramente, ma non ti so dire, cioè, amo l'esercito delle 12 scimmie, però
Vabbè, sempre Gillian.
è sempre Gillian. Quindi non mi vengono in mente altri nomi.
Eh sì, perché comunque è un film unico, cioè veramente un film che non più che raccontare una storia, racconta una filosofia. c'è proprio il messaggio, perché la storia alla fine sono due scemenze, trovano questo, effettivamente la storia non è molto diversa di Sentinel, trovano il monolite, sentono il messaggio, vanno lì e incontrano gli extraterrestri, e nel mezzo non è che succede nemmeno tantissimo, se ci pensi, dovessimo tagliare le parti dove non succede nulla, dove lui comunque racconta, con ogni quadratura Kubrick racconta, comunque e tieni solo i fatti, e diventa un cortometraggio, tranquillamente, insomma. Però la grandezza è anche questa.
Diciamo che forse come film che viene preso in maniera filosofica, ci vogliono vedere i messaggi girato dopo, però purtroppo secondo me viene preso in maniera da esaltati, è Matrix forse il primo.
Io non sono un grande amante di Matrix. Qua probabilmente c'è gente che mi odierà, perché praticamente i fan di Matrix sono quasi dei talebani dal mio punto di vista. Io quanto ho visto sono uscito così divertente, simpatico. Poi è uscita, cioè, la filosofia di boh, che io non so, per me il messaggio è fin troppo terra-terra, insomma, alla fine. Non ci sono niente di... La profondità non ce l'ha, la profondità. Secondo me non è profondo come potrebbe essere un 2001. Io non amo i Wachowski, io li detesto proprio. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono come dirigono, non mi piacciono come scrivono, non mi piace quello che scrive, e sembrano veramente adolescenziali più di qualcuno. Sembrano degli adolescenti che sono convintissimi, che hanno delle idee eccezionali e si fanno dei pipponi mentali sopra, quando sono delle idee abbastanza terra-terra.
Cloud Atlas per me è inguardabile.
Io è inguardabile anche secondo me. Inguardabile. E... qualcuno è, lo so, c'è gente che ci va matta, Pele Wachowski e compagnie belle. Per me non, a me non è piaciuto nulla di fatto per loro, proprio niente che non ho fatto. Matrix è qualcosa che si può vedere, cioè niente di che, ma non, cioè io non lo metterei, non amo neanche rivederlo, insomma, non, cioè, lo vedi, non c'è, tutta parentesi, non è che dice, non dice neanche nulla di così originale, perché
no, non sono robe nuove.
Questa è la vera filosofia. È vero che su certe cose la paura della tecnologia in 2001, oggi se ne è, sono un po' di decenni che se ne parla molto, però Kubrick è comunque già stato uno dei primi. Poi comunque non parlava solo della paura della tecnologia con 2001, ma parlava proprio del fatto che noi non dobbiamo mai fermarci, dobbiamo sempre andare avanti, dobbiamo sempre migliorare, semplicemente cambiare e andare oltre quello che siamo. E dunque è qualcosa di un po' molto più profondo di avere paura della tecnologia, che è comunque il nostro prodotto. E dunque se diventa cattiva è perché...
colpa nostra.
È sempre da noi, è sempre colpa nostra. Non c'è, il mondo non ha bisogno di mostri, di vampiri, di lupi mannari, di demoni, di fantasmi. Siamo bravissimi noi.
E con questa riflessione finale chiudiamo questa puntata del podcast e ci risentiremo alla prossima puntata, che forse sarà... Sì, dimmi pure.
Ci tengo moltissimo che qualcuno metta qualche commento, perché mi piacerebbe molto discutere su questo film.
E credo che vi abbiamo dato un bel po' di spunti da commentare. E buona serata a tutti e ci sentiamo al prossimo podcast.
Va bene, ciao ciao.